Va bene ragazzi, allora vi presento la dottoressa Susan Bridi. Lei è dottore di ricerca in scienze sociali, ci siamo dottorati insieme, quindi è una compagna di viaggio, e adesso è psicoterapeuta d'orientamento costruttivista ed è coordinatrice del centro di ricerca dell'istituto di psicoterapia costruttivista, che è qui di Padova, giusto? Ok. Le ho chiesto di venire oggi, come sapete, per cercare di portarvi un pochino un'esperienza pratica, un'esperienza clinica, come utilizzare alcuni strumenti per la valutazione della psicoterapia, però intendendo la valutazione come la valutazione che fa il clinico, non come la valutazione che fa il ricercatore, ok? Quindi direi che non dico altro per non dire niente di sbagliato e lascio la parola a Susan, che oggi ci farà provare qualche tecnica.
Questo va, quindi posso
vedere
cosa
ha detto? Sì, li distribuiamo subito?
Sì.
Ok.
Vi lascio due cose che ho preparato che ci possono essere utili oggi durante la lezione. Allora, sì, io sono Susan Bridi, come vi diceva, sono psicoterapeuta e collaboro con il centro di psicologia costruttivista dove mi sono formata, che è l'Institute of Constructivist Psychology. E vi chiedo, giusto per tararmi un attimo, qualcuno ha mai sentito parlare di costruttivismo? Alzata di mani? Posto? Psicologia dei costrutti personali? Meno? Ok. Allora, sì, io ho pensato un titolo che fosse appunto un po' generico, che si tratta di valutazione della psicoterapia in ottica costruttivista. In realtà quello di cui mi occupo io è la psicologia dei costrutti personali, che è quella che si insegna appunto alla scuola dove mi sono formata. Praticamente, se il costruttivismo è un cappello che abbraccia un sacco di cose, di filosofia, di sociologia, di psicologia, la psicologia dei costrutti personali è la teoria un po' più strutturata che si occupa proprio di come applicare tutti questi bei presupposti teorico-epistemologici in ambito clinico e pratico. L'autore principale è George Kelly, questo signore qua, e il libro principale è La psicologia dei costrutti personali, che è un tomone gigantesco, metà in italiano, metà solo in inglese, che se qualcuno mai un giorno leggerà, insomma, ci sarà da divertirsi. Avete parlato, penso, di epistemologia nei vostri corsi precedenti, vedo delle facce che fanno sì, quindi vi dico giusto brevemente per orientarci.
Anche forse delle facce che fanno no?
Sì,
okay,
è
un misto.
Ve la butto lì giusto per non far due ore di epistemologia che magari qualcuno l'ha già fatta e ho preferito privilegiare una roba un po' più pratica oggi. Per riassumere, si parla di epistemologia barra ontologia, cioè cosa esiste e come conosco quello che esiste. In questo marasma qua, per chi può interessare, abbiamo l'estremo del realismo monista. Se qualcuno ha fatto corsi con Turchi, Salvini, di solito usano queste terminologie qua, che è quello un po' più da paradigma metodo scientifico classico, cioè esiste una realtà oggettiva che posso conoscere tramite il metodo scientifico. Poi abbiamo l'estremo opposto, dove ci sono il realismo ipotetico e il realismo concettuale. Realismo ipotetico è, ma sì, la realtà potrà anche esistere, ma tanto non la possiamo conoscere tutti allo stesso modo, quindi mi preoccupo di la costruzione che io ho della realtà, cioè quello che io vedo è l'unica cosa che posso conoscere, quindi se esista o se non esista è un problema anche relativo. Nell'estremo proprio più opposto c'è il realismo concettuale, che è la realtà non esiste, esiste solo il mio modo di costruirla. Questo è proprio epistemologia for dummies. La PCP, quindi la psicologia dei costrutti personali, si colloca qua, nel senso che come costruttivismo si interessa di come la realtà viene costruita, che poi la realtà esista, non esista, sia conoscibile, non sia conoscibile. Diciamo che ogni clinico, ogni ricercatore sceglie un po' quello che gli sente, che si sente più proprio, però diciamo che la zona è questa. Allora, la psicologia dei costrutti personali è una teoria molto complessa, ci sono mille robe che potevo raccontarvi oggi. Ho pensato di concentrarmi su due concetti base per darvi un po' un'idea, un mood sul quale poi eventualmente potete farmi domande, ne possiamo parlare domani. Vi ho lasciato la mail sui fogli se avete voglia di chiedermi qualcosa di specifico. Diciamo che per adesso la mia idea era quella di spendere un quarto d'ora, 20 minuti di teoria e poi lavorare un po' insieme in modo di vedere nella pratica che cosa si può fare con questa teoria. La teoria di Kelly è organizzata secondo una mentalità un po' matematica, nel senso che lui originariamente era un matematico che poi si è specializzato in psicologia, ha cominciato a viaggiare per gli Stati Uniti col camper a fare psicoterapia a domicilio. E questo è quello che lui chiama il postulato fondamentale, che è un termine appunto che rimanda un po' alla matematica, alla fisica, quelle robe là. E sarebbe: i processi della persona sono psicologicamente canalizzati dal modo in cui essa anticipa gli eventi. L'ho dovuto leggere perché neanche io me lo ricordo a memoria, perché è una cosa complessissima. E che cosa vuol dire? Praticamente il discorso che la psicologia dei costrutti personali parla di anticipazioni, che sarebbe quello che noi ci portiamo in una situazione, la nostra anticipazione della situazione. Io arrivo qua oggi con delle anticipazioni, sapevo che sareste stati circa una trentina, sapevo che eravate della magistrale, che avete fatto determinate cose nel corso prima con il mio collega, che magari queste cose potevano interessarvi, un po' sì, un po' no, tutta una serie di anticipazioni che io porto qua oggi. E queste anticipazioni ovviamente hanno canalizzato il modo in cui io ho preparato la lezione, il modo in cui sono qua oggi. Magari ho cercato di evidenziare certe cose piuttosto che altre, mi piacerebbe avere dei feedback da voi perché non ho ben idea del punto in cui siete del vostro percorso, che cosa vi suona interessante, che cosa no. Cioè mi comporterò in un modo che ovviamente è canalizzato dalle anticipazioni che avevo, e questo quindi influenza il mio modo di pormi. Pensavo di fare un esempio pratico, visto che una cosa fondamentale del costruttivismo, che forse non tutti sanno, è che di base si fa un sacco di roba pratica. E vi ho lasciato questo bellissimo foglio che in teoria è arrivato a tutti, non so se chi è arrivato dopo.
Quello
manca,
il foglio uno lì.
Quindi vi chiedo 2 minuti di impegno cognitivo emotivo, e se mi potete rispondere alla prima domanda sul vostro bel foglietto, che sarebbe: una metafora per la tua carriera universitaria. Sì, so che vi ho fatto la domanda più facile a cui rispondere alle 10:30 di mattina. E quello che avete scritto, diciamo, ok, poi se ci vorrete pensare nel pomeriggio, parlate con i vostri amici, può essere un'altra evoluzione. C'è qualcuno che ha voglia di condividere cosa ha scritto? Se no li scelgo io a caso. E tu?
Ho scritto una luna nuova.
Una luna nuova. Poi cosa abbiamo? Voi qua?
Io del bozzolo e della farfalla. Adesso non so bene i termini tecnici.
Ok.
Però l'idea della trasformazione in farfalla.
Ok. Tu?
Io un'altalena.
Un'altalena. Poi?
Voglio una visione un po' più negativa, un uragano.
Un uragano, sì. Ottimo. Tu?
Esce.
O tutti e due?
Viaggio la scoperta di me stesso.
Ho viaggiato a scrivere di me stessa. Tu?
Una scalata in montagna.
Ok. Laggiù?
Il mare.
Il mare, ok. Da questa parte qualcuno di coraggioso che non mi guarda. Tu mi stai a guardare, mi sei spacciata. Tu con gli occhiali che ti giri.
Un fulmineo lampo e uno sconfinato avviamento.
Bene, bene. Ok, vabbè, insomma, ognuno avrà messo un po' la sua. La mia idea era che immagino che il modo in cui voi costruiate la vostra carriera universitaria influenzi, canalizzi in qualche modo anche il vostro modo di venire a lezione, e a un qualche livello può influenzare anche il vostro modo di venire a lezione oggi. non so se sarà un up o un down dell'altalena oggi, se ti aiuterà nella luna nuova oppure se sarà una giornata di nebbia o cos'altro potrebbe essere per voi. L'esempio quindi era che anche la giornata di oggi, se la prendiamo come un ipotetico oggetto di interesse, che potrebbe essere una cosa che tutti possiamo costruire allo stesso modo, in realtà no, nel senso che siamo in vari attori. Poi io volevo tantissimo fare questa slide, quindi non potevo esimermi dal fare questo esempio, dove ci sono io, c'è Johan e poi ci siete tutti voi che con le vostre anticipazioni arrivate e costruite questa giornata, questa mattina in un modo diverso. Quindi ci sarò io che ho scelto la metafora dell'esperimento, perché comunque è un contesto un po' diverso rispetto a quello dove mi capita di fare formazione e lezione di solito, quindi è anche una collaborazione vecchia ma nuova, quindi per me è un po' un modo per vedere come si possono affrontare questi argomenti anche in università. Per Ion mi sono permessa di ipotizzare una metafora di una porta aperta per voi su altri modi di vedere la psicoterapia, di fare questo lavoro. Immagino che ci sia qualcuno, stile Daria, che non so se voi ve la ricordate.
È troppo giovane.
È troppo giovane. che sì, che non è che gliene frega particolarmente, quindi magari è qua ed è un modo per recuperare un po' di energie per la cosa più interessante che deve fare pomeriggio. Poi magari c'è qualcuno che è impegnato nel suo percorso universitario e sta cercando di prendere un sacco di bei voti, potrebbe essere Elisa, e quindi è qua per dire, boh, prendo dei belli appunti se sta roba c'è nell'esame, non lo so se c'è nell'esame, e comunque c'è nell'esame, quindi Elisa mi raccomando prendi appunti perché sennò quella medaglietta non la pigli. E poi boh, mi sono trovata Sherlock, che qualcuno mi ha detto essere molto inquietante, che è qua perché è curioso e vuole vedere se riesce a trovare un altro pezzo del suo puzzle per costruire la sua realtà. Questo per fare l'esempio del cosa vuol dire il postulato fondamentale. Queste anticipazioni, quindi tutte queste cose con cui noi arriviamo, secondo la psicologia dei costrutti personali, sono organizzate in un sistema di costrutti che costituisce un po' la nostra persona. Questo sistema di costrutti si può dire che abbia una forma gerarchica, ci sono cose che sono più sovraordinate, dalle quali poi fioccano a cascata tutta una serie di altre cosine più dettagliate e particolari che si calano nel pratico. Potrebbe essere, che ne so, la mia idea di buono, per ora mi mantengo solo su un polo e poi capirete perché ho detto questa cosa. E una persona buona, una persona che ne so, disponibile, una persona che ne so, che si interessa agli altri, varie cose. Disponibile cosa vuol dire? Che dà una mano pratica, tipo ancora più giù, che ti accompagna a fare la spesa se devi andare, cioè parti da una cosa molto astratta tendenzialmente e giù vai su cose più pratiche che applichi nella vita quotidiana. Si parla di costrutti. Non so se questa, come vi suona la parola costrutti, vi dico questa specifica perché la prima volta che l'ho sentita io mi è suonata male, perché l'ho collegata molto all'idea di categorie e di razionalità versus emozioni. Il costrutto in realtà è un blocchetto unico dove ci stanno dentro sia le etichette verbali che la parte emotiva. Questo è un concetto un po' particolare con cui almeno io personalmente nel mio percorso ho fatto un po' fatica a digerirlo, perché è una prospettiva un po' diversa rispetto a quella che divide cognizioni e emozioni, che spesso in molti approcci si studia. Quindi il costrutto è qualcosa che racchiude un significato, è una dimensione di significato che noi utilizziamo per dare senso al mondo e comporta un'etichetta verbale, l'emozione, i ricordi che ci rimanda, tutto un sacco di cose. In particolare i costrutti sono bipolari, nel senso che io prima ho fatto l'esempio di buono, ma in realtà non è esattamente l'esempio che avrei dovuto fare. Non so se qualcuno ha mai sentito il concetto di costrutto bipolare. Mani alzate. Abbiamo i tre che hanno già sentito parlare della psicoterapia dei costrutti personali, ottimo, gli altri no. Quindi l'idea è: io non posso sapere cos'è una cosa se non so qual è il suo contrario. Se si parla di il mio modo di conoscere il mondo, io posso conoscere una cosa nel momento in cui la differenzio da qualcos'altro. Per dirla proprio in maniera infiocchettata, l'unica base della conoscenza è la discriminazione. Per me ha senso, cioè, però non so se vi risuona, magari è meglio qualche esempio pratico. E quindi non esiste il costrutto bello, ma esiste il costrutto bello versus brutto, non esiste il costrutto simpatico, esiste il costrutto simpatico versus antipatico. Con questo esempio è molto facile, mi direte, vabbè, cosa cambia? Il discorso è che poi se vai a vedere quella persona specifica, quello di cui stai parlando non è proprio la stessa cosa, la mia idea di simpatico e la tua idea di simpatico. Se tu vai a vedere qual è il contrario e ci stai su un po', possiamo capire esattamente qual è la sfumatura che tu dai a questa parola e quella che do io. Anche qua vi ho messo un esempio sul vostro foglio. Ok, vi ho scritto intraprendente versus... E vi darei 2 minuti per scrivermi cos'è per voi il contrario di intraprendente. Ok, qualcuno che l'ha scritto? Me ne dite un paio.
Limitante.
Intraprendente limitante.
Bloccato.
Intraprendente bloccato.
Passivo.
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 Intimorito.
Intimorito.
Calcolatore.
Calcolatore, intraprendente versus calcolatore. Qualcuno ha messo qualcosa di diverso?
Cauto.
Cauto.
Io ho messo pigro.
Pigro.
Anch'io.
Pigro.
Inibito.
Nulla facente.
Adattato.
Adattato.
Dipendente.
Dipendente. Dipendente, giusto? Beh, sì, direi che... è abbastanza esemplificativo, cioè intraprendente sembra una parola dell'italiano che tutti sappiamo cosa vuol dire. Io penso che se andassimo a parlare del concetto di intraprendenza con le persone che hanno espresso degli opposti molto diversi, ne verrebbe fuori un'idea di una persona intraprendente molto diversa. Pensare che se non sei intraprendente sei cauto è molto diverso che pensare che se non sei intraprendente sei pigro o attento, o no, attento non c'era, adattato, è molto diverso secondo me, non so se vi dà questo feeling, per me è abbastanza esemplificativo. Quindi costrutti bipolari, quindi si guarda una cosa ma non si sa cosa vuol dire se non si può vedere cos'è il suo contrario. Cognizione e emozione stanno insieme, cioè all'idea di intraprendente io associo anche comunque una sensazione che può essere positiva, negativa, attivante o qualsiasi roba. Un'altra cosa che mi interessava, perché spesso è un altro punto dove le persone si interrogano, è l'idea di livello di consapevolezza. Qualcuno chiede ma esiste l'inconscio, questa roba qua. Di base si parla di costrutti che possono essere più o meno consapevoli, quindi c'è un diverso livello di consapevolezza. Ci sono cose che io tranquillamente posso parlarne, so subito qual è ad esempio l'opposto di. Ad esempio, se qualcuno mi chiedesse adesso il mio opposto di intraprendenza, io devo essere sincera, non ci ho pensato ieri quando ho scritto la parola e ci dovrei pensare un po', quindi adesso il mio livello di consapevolezza è bassino, so che se ci penso verrà fuori, quindi non è neanche una roba così... difficile e lontana, però al momento non lo saprei. E un'altra cosa secondo me interessante è il fatto che questi costrutti prevedono un'etichetta verbale che è quella di intraprendente versus quello che può essere, ma l'idea è che i costrutti sono qualcosa che parte da un livello più non verbale, preverbale, corporeo, fino a uno più, tra virgolette, sofisticato, dove c'è l'etichetta, la sensazione attaccata, eccetera. Però come esiste il costrutto dipendente indipendente, esiste il costrutto versus, non lo so, una sensazione corporea, un microfono che non bisogna toccare, una cosa soffice, una cosa dura, sono tutti costrutti. Cioè si parla spesso di etichette verbali perché è più facile magari anche parlarne a lezione, però si va dalla sensazione corporea di sentirsi un vestito comodo addosso piuttosto che tutto che non sta, che è stretto, che è largo, eccetera, fino alla mia idea di giustizia sociale o ingiustizia sociale.
Scusa, aggiungo una cosa, nel senso, mentre sentiamo questo modo di descrivere il funzionamento psicologico, facciamo un pochino lo sforzo di provare a collegarlo con le cose che ci siamo detti nelle lezioni precedenti, no? Perché è un modo diverso di vedere la psiche, però è assolutamente compatibile, no? Se ci stiamo attenti rispetto al linguaggio che ci siamo detti. Le parole chiave erano differenziare tra i diversi livelli del polo, costrutti che possono essere sia preverbali, presimbolici che simbolici, e anzi sono collegati, no? Quindi è come se stiamo facendo quei carotaggi verticali nella pila di diversi livelli, no? Però lo stiamo facendo con un modello teorico che ha avuto un'evoluzione completamente diversa. Qualche autore in origine in comune, però poi vediamo che possiamo arrivare ad una visione coerente. Quindi cerchiamo di stare attenti a tenere in collegamento le cose dei giorni precedenti e quello che dice la collega. Scusa.
Tranquillo. Ok, allora. Io ci provo a chiedervi dei feedback. C'è qualche dubbio, qualcosa che non vi convince? Domande? Curiosità? Dimmi.
Mi stavo chiedendo se a base della mia giornata, della fase di vita in cui mi trovo, avrei scelto, o anche la prima idea che mi è venuta in mente, avrei scelto un'altra parola con un passivo.
Mm-hmm.
E in quale modo questi costrutti variano lungo la vita? O...
Tu hai l'impressione che avrebbe potuto cambiare, quindi... La tua impressione è quella che avrebbe potuto cambiare se...
Si è basata anche delle mie...
Direi di sì, nel senso che questo sistema di costrutti è... direi per fortuna, però questa è la mia visione un po' ottimista, è un sistema che si dice, una delle frasi clou di Kelly è l'essere umano è una forma di movimento, quindi questo sistema di costrutti è una cosa in movimento che attraverso l'esperienza che noi facciamo, c'è un concetto molto bello che non so se magari ne parleremo domani, che è il ciclo dell'esperienza, cioè l'idea che la metafora scelta per l'uomo da Kelly è quella dell'uomo ricercatore, quindi come ci sono altre metafore che magari avete sentito per gli altri approcci, non so se si usa ancora l'uomo computer per il cognitivismo.
Non l'abbiamo usata in questa lezione, però penso che l'abbiamo
sentita. Sì, ci sono tutte le metafore, no? Il costruttivismo c'ha l'uomo ricercatore, quindi è l'uomo che è costantemente impegnato a fare degli esperimenti. Questi esperimenti sono quelli dove vengono messi alla prova i nostri costrutti, le nostre anticipazioni, e a seconda di quello che poi succede in questi esperimenti possiamo o mantenere la nostra idea iniziale e dare la stessa risposta anche domani, oppure rivederla e dare un'altra risposta. Quindi questo è un esempio, ci sono mille modi che potrebbero dare un senso al motivo per cui domani uno dà un'altra risposta. E potrebbe essere semplicemente che uno si sveglia diversamente, ha avuto delle altre esperienze, arriva qua con delle anticipazioni diverse che gli fanno dare un'altra risposta a questa domanda. Però l'idea è che il sistema di costrutti è qualcosa che noi mettiamo costantemente all'interno di un ciclo delle esperienze in ogni momento della nostra vita. Poi che facciamo più o meno revisione vuol dire quando appunto viene cambiato qualcosa del nostro sistema, dipende ovviamente, però l'idea sì è che un sistema in movimento non è qualcosa di statico, che anche un po', mi ricollego, ne approfitto, l'idea che è quello che si può andare un po' a valutare nel momento in cui si fa una valutazione della psicoterapia. Se l'ipotesi è che con una psicoterapia possa cambiare qualcosa del nostro sistema di costrutti, andare a vedere determinate cose all'inizio e alla fine ti può dare un'idea se effettivamente c'è stato un movimento, che tipo di movimento c'è stato e in che direzione può andare. Altre questioni che vi venivano in mente? Ok. Allora, no. Dimmi.
Non ho ben capito in che senso i costrutti sono in una dimensione gerarchica.
Ok. Ti farei un esempio, però non ti voglio fare delle domande personali, quindi farò un esempio astratto. Non so, magari se pensiamo a un... a qualcosa che ci siamo messi addosso oggi. Scelgo questi pantaloni perché sono comodi. Quindi abbiamo il pantalone comodo, che è una cosa molto, mi viene da dire, a un livello sottordinato, cioè è un tipo di costrutto che ha un campo di pertinenza, quindi si applica a pochi elementi. Questo è già parlare in termini abbastanza tecnici, però il discorso è: pantalone comodo si applica ai pantaloni, non si applica alle gonne, e si applica probabilmente ai pantaloni da donna, visto che ne sto parlando io, quindi ha degli elementi a cui può venire applicato che sono pochini, quindi a un livello più sottordinato. Se tu vai sopra l'idea di pantalone comodo, ci sarà un'idea di comodità più generale, comodità nel vestire, può stare un po' più sopra e magari si applica ai pantaloni, alla maglietta, alla giacca, eccetera. E poi più sopra ancora ci può essere un'idea di comodità nello stare in una situazione, quindi voglio avere dei vestiti che comunque si adattano al contesto, che sono comodi, voglio essere in compagnia di qualcuno con cui sto bene, voglio fare delle cose che mi piacciono. E cosa c'è ancora sopra? Un'idea di benessere, il fatto di poter star bene nelle situazioni. E perché è importante per me star bene? E si va su e su. Ci sono delle modalità di fare interviste che ti aiutano ad andare in su e ad andare in giù, tra virgolette. Nel momento in cui uno ti chiede: ma perché questa cosa è importante per te? Solitamente si tende ad andare a costrutti un po' più sovraordinati, a delle cose che hanno più elementi a cui possono applicarsi e che vanno sempre di più verso qualcosa che è molto importante per te. Cioè, come mi vesto è una cosa che, vabbè, al di là di qualcuno per cui può essere importantissimo, magari in tanti casi è una cosa sì rilevante, ma non che sto malissimo se non posso fare esattamente quello che voglio. Ci sono, andando sempre più in su, comunque dei costrutti nucleari, quando un costrutto nucleare tendenzialmente è legato a qualcosa di molto importante per la tua identità, per cui difficilmente hai voglia di metterlo in discussione. Non so se è più chiaro. Dimmi.
No, mi chiedevo se comunque più si scende più si va verso il pratico. Non c'è però una gerarchia che imponga che la teoria sia al di sopra della pratica, cioè non è in questo senso.
No, e tra l'altro ho detto pratico per fare un esempio, cioè potrebbe essere un pratico, potrebbe essere un costrutto sottordinato, però tendenzialmente la differenza sta nel campo di pertinenza, cioè a quanti elementi si può applicare. Più su vai è più facile che sia un costrutto che si applica a tanti elementi. Altre questioni che vi vengono in mente? Ok. Allora, se ci siamo, io passerei alla parte pratica che mi sarebbe piaciuto farvi fare oggi. L'idea è quella di proprio sperimentare con uno strumento della PCP che a me piace molto personalmente, che di solito anche senza troppe conoscenze della teoria si può provare comunque a lavorarci. E quindi l'idea sarebbe, vi do due istruzioni su come usare questa cosa, che sono le griglie di repertorio, che vi trovate un foglio nel vostro blocchetto. E vi do due istruzioni, provate a fare questa cosa, direi che ci possiamo prendere fino alla fine della lezione per sperimentare con le griglie, e poi vi chiederei se nell'ultimo foglio dove c'è scritto dubbi, curiosità, eccetera, se mi lasciate qualche pensiero che vi viene da fare mentre usate questo strumento, se vi viene, se non vi viene no, però l'idea è magari vi metterò a fare qualcosa che sì, ok, è fattibile anche senza grande training, però ci sta che uno, almeno io la prima volta che l'ho fatta avevo un sacco di domande: ma come si fa sta roba, ma cosa vuol dire quella, ma mi è uscito questo, non capisco perché, ma quella roba che hai detto prima mi stona. E quindi se alla fine mi lasciate un po' di feedback potrebbero essere utili per me, per organizzare un po' meglio l'incontro di domani, dove mi piacerebbe parlare di quello che avete fatto oggi, che cosa potrebbe esserci di interessante, cosa potete farvene voi, insomma andare un po' su una revisione di questa esperienza che facciamo oggi fondamentalmente. Quindi griglie di repertorio, chi è che ne ha già sentito parlare? Ah, di più, ok. E il concetto è un po' simile anche a quello del differenziale semantico, che magari qualcun altro può aver sentito. Voi nel Ion non è una cosa che avete fatto?
No, non nel corso.
Ok, no. Ok. Praticamente è una specie di fotografia istantanea di un sistema di costrutti. Non è esaustiva, non è detto che becchi i costrutti più significativi. Si può fare questa foto da mille angolature, cioè posso fare una cosa generica della persona, posso decidere un argomento specifico, il tuo modo di viverti l'università, la tua relazione con i tuoi familiari. Si può scegliere da che prospettiva prenderla, fare una foto di alcuni costrutti che sono significativi per costruire una determinata situazione. Non so se si è capito. Sicuramente nella pratica è più facile. Comunque è un modo per far emergere quelli che sono le dimensioni di significato significative per la persona per costruire dei determinati elementi. Gli elementi li sceglie il clinico, il ricercatore, comunque chi somministra la griglia, e come dicevo possono essere legati a un contesto specifico. Vi faccio un esempio: nella ricerca del mio dottorato ho somministrato le griglie a dei ragazzi che stavano in comunità socio-educative e agli educatori, quindi avevo l'interesse di vedere come i ragazzi si costruivano in relazione con i compagni e con gli educatori, quindi ho messo come elementi se stessi, gli altri ragazzi, gli educatori, e visto che il focus era proprio i ragazzi, agli educatori ho chiesto solo dei ragazzi, ad esempio, non ho chiesto degli altri educatori, non gli ho chiesto della loro famiglia. Gli ho chiesto e ho usato come elementi i ragazzi, quindi a seconda di quello che, a cui uno interessa, sceglie degli elementi coerenti e poi con l'utilizzo delle griglie l'idea è quella di far emergere appunto cos'è importante quando io guardo a i ragazzi della comunità, i miei familiari, i miei colleghi di lavoro o anche dei concetti più astratti tipo la mia carriera universitaria, la mia idea di famiglia, i miei progetti per la vita, cioè gli elementi possono essere qualsiasi cosa. Spero che sia chiaro, comunque adesso nel farlo secondo me è un po' meglio. Quindi ok, allora le griglie sono fatte così, che sono un po' come quelle che vi ho messo nel foglio. Qua sopra stanno gli elementi. Gli elementi sono le cose che noi costruiamo, che a loro volta sono dei costrutti, è tutto un gatto che si morde la coda, matriosca infinita, però diciamo che in questo momento li chiamiamo elementi. Quindi ad esempio vi ho messo il sé, perché è sempre utile, il sé ideale, perché è sempre utile, quelli nel dubbio si buttano dentro, e poi così per facilitare un po' di diversità ho messo una persona che non vi piace, poi vi spiego come funziona. Qua ci potrebbero essere, sì, ho scelto di mettere delle persone perché è un po' più facile ragionare in questi termini, soprattutto la prima volta che si somministra questo strumento. Quindi l'idea è che qua avremo degli elementi che sono delle persone significative nella nostra vita, ve le lascerei scegliere a voi. E dopodiché qui a fianco vengono messi i costrutti, cioè le dimensioni di significato importanti per noi nel costruire quegli elementi. Ci sono due spazi per i due poli. Ad esempio, se il costrutto per me è significativo, visto che l'ho scelto là, sarà significativo e intraprendente. Potrei mettere di qua intraprendente con qualche frase che lo specifica, cioè non sempre i costrutti sono un'etichetta facile così, magari il contrario di intraprendente è uno che si tira indietro, quindi vabbè, uno scrive uno che si tira indietro, non è che serve trovare l'aggettivo perfetto, quindi uno scrive intraprendente, uno che si tira indietro, e bello, brutto, buono, cattivo, insomma quello che esce. E la seconda parte direi che ve la spiego dopo, perché è già abbastanza pieno di cose così. Quindi
con che criterio si scelgono i costrutti?
Ora arrivo con la prossima slide.
Ok.
Allora, diciamo che gli elementi ognuno se li sceglie per sé, cioè l'idea è di mettersi a coppie, ve lo spiego prima così faccia prima. L'idea è quella di mettersi a coppie e di sperimentare con la griglia. 20 minuti io intervisto te, 20 minuti te intervisti me. Direi che ognuno si si può scegliere, ovviamente spero che siate d'accordo, e ognuno parlerà di sé nei modi con cui ha voglia. Se uno non vuole condividere delle robe, sceglierà delle altre risposte. Spero che abbiate l'autonomia per dire: no, guarda, di sta roba non voglio parlare, scelgo la risposta B. Di solito si fa così. Gli elementi sopra vi inviterei a mettere delle persone significative per voi, barra qualcuno di cui avete voglia di parlare. Se avete una persona che è importantissima ma con la quale avete fatto una litigata incredibile, magari non avete voglia di parlarne oggi, non mettetela. Insomma, qualcuno che per voi è significativo e del quale vi sentite abbastanza tranquilli a parlare. Non vi chiederò poi di condividerlo con la classe, ma semplicemente con la persona con la quale state facendo questa esercitazione. Quindi taratevi un po' voi, direi. È sempre un po' delicato chiedere di parlare di sé, soprattutto in questi contesti dove magari non è così usuale, però penso che vi potete autogestire. Siete a coppia con qualcuno che sapete chi è, sapete cosa condividere e cosa no. Ok?
Come futuri psicologi siete tutti chiamati al segreto professionale per quello che il vostro collega vi dice a fianco. Quindi...
Esattamente. Se no vi caccia.
Futuro, esatto. Se scopro qualcuno fare gossip, mi bocciate.
Ma... Esatto. Quindi ognuno sulla sua griglia ha 4 spazi, in realtà 5, e sceglie le persone da mettere. Persona che non mi piace, ognuno lo crossi e ci metta un nome di una persona,
ma
che non gli piace.
Una domanda, ma per esempio quell'Alberto lì non mi piace, oppure cioè quello al di là della persona che non mi piace è sempre una persona significativa?
Sì, l'ho messa qua per proprio una questione di non attaccarla al sé ideale, ma una roba tecnica, quindi questi qua sono dei nomi a caso, ovviamente, e qua io direi che si può cancellare e scrivere Johan, cioè Johan.
Spero di confermata per l'anno prossimo, quindi.
Ok, quindi questa parte ognuno se la fa per sé. E dopodiché, come funziona questa intervista? L'istruzione è abbastanza semplice quanto un casino completo, nel senso che siamo a coppie e tu hai questa griglia qua e io seleziono 3 elementi. Di solito si va in ordine, si parte da questi 3, poi questi 3, poi questi 3, ci si sposta in maniera graduale. Questa è la pratica, soprattutto se uno la usa in ambito di ricerca. Poi in ambito clinico uno può valutare quali sono le triplette più utili. Quindi vi direi, vedete un po' voi, sperimentate anche per vedere cosa vi incuriosisce di più. Direi che non, appunto, visto che non c'è una finalità clinica, non c'è una finalità di ricerca e faremo una versione striminzita, vedetevela un po' voi. Io non vorrei mettete in difficoltà, quindi mi direi timido estroverso come risposta, sappilo.
Sì.
Quindi ti chiedo la tripletta: se pensi a te stesso, alla tua mamma e al tuo papà, ti faccio questa domanda che è difficilissima. Pensa ad una caratteristica che due di queste persone hanno in comune e per la quale si differenziano dalla terza.
Ok.
È un casino. Cioè, tutte le volte, la prima volta che uno fa questa domanda in un'intervista c'è sempre un cos'è che mi hai chiesto? Quindi è normale, è difficilissimo anche provare a rispondere. Tendenzialmente la prima volta uno ci mette un po' e dopo un po', visto che è la stessa domanda che si ripete all'infinito, dopo un po' uno entra nell'ottica e viene più facile.
Il caso è facile, 2 sono italiani e 1 è tedesco.
Perfetto! Questa è una risposta poco minacciosa, cioè proprio molto safe e va benissimo. Quindi in questo caso dico, ok, dai, pensa a te stesso, la mamma e il papà, ti viene in mente qualcosa per cui 2 li associ e invece sono un po' più diversi dall'altro? Cioè, a questo punto poi la fantasia di riformulare questa domanda in 1000 modi finché uno non colpisce un po' il modo di ragionare della persona che sta davanti e finalmente gli viene in mente qualcosa. In questo caso abbiamo 2 italiani e 1 tedesco.
Ok, possiamo fare un costrutto più ciccioso, no? Okay.
Di base si scrive, io farei tipo 3 cerchietti qua, nei buchi, e mi segnerei quello diverso sotto, ma questo è più per finalità di ricerca, in realtà qua fa anche un po' lo stesso. E di base scriverei quindi italiano qua e tedesco qua. In questo caso era molto facile, se uno fosse arrivato a parlare di caratteristiche di personalità più complesse, è lì che vi voglio vedere, a cercare di capire effettivamente qual è il polo di contrasto. Poi può essere che ci siano cose che si ripetono, quindi cercare di capire ma è la stessa roba di prima o è un'altra. Se si ripetono sempre le stesse caratteristiche, l'invito è quello di ah ok, bene, bellissimo, ti viene in mente qualcos'altro, per cercare un po' di vedere cos'altro c'è.
Devono, la differenziazione deve essere tra i primi due e il terzo? Oppure
no, 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 no. Ognuno può scegliere. L'idea è due sono un po' più simili e diversi dal terzo.
Quindi il costrutto che noi mettiamo a destra e a sinistra viene dopo la domanda sempre.
Esatto. L'idea è che i costrutti emergono grazie a questa domanda. Non vengono dati prima, ma emergono insomma in base a queste domande che facciamo. Dimmi.
Come si scala il 3-3? Cioè adesso sì. Devo essere mamma, papà e questo
sì,
mamma, papà, Giulia.
Tipo, se facessi una ricerca andresti di mamma, papà, Giulia, papà, Giulia, persona che non piace. Quello che vi dico adesso è, boh, cioè, vedete un po' voi, potete anche fare mamma, persona che non piace, sei ideale. Se vi ispirava il concetto di sei ideale, partite da qua e confrontatelo con tutti. Vi direi sperimentate un po'.
Bisogna trovare tanti costrutti, quanti elementi sono, oppure possiamo farci così.
Questo dipende un po' dallo scopo della griglia, cioè se si tratta di una ricerca. Nel vostro caso non avremo molto tempo, quindi secondo me ve ne usciranno... Oh. Okay. Quelli che riescono ad uscire in questi 20 minuti che riusciamo a fare questa cosa.
Quindi direi magari meglio che fanno una cosa strutturata, quindi fanno...
Pensavo 20 minuti a testa.
Ok, quindi facciamo il 6 ideale con gli altri due copie.
Ma chi se la vedono? Cioè, scegliete quella che metta.
Quindi noi dobbiamo mettere sotto le colonne dei nomi, praticamente una X tipo delle persone coinvolte, poi il costrutto che emerge.
Sì, ma questa è proprio una cosa. Io ho il mio metodo, ma me lo sono inventata io. Quindi di base, se stiamo guardando questi tre, io ti dico fare tre cerchietti qua.
Sì, dai, cerchietti.
Di modo che so che questa riga si riferiva a questi tre. Sì. Sì.
Ma il sei ideale in questo caso? Cioè, se ok, va bene. E il sei ideale?
Sei ideale, ad esempio, io se pensi a te stesso, alla tua versione ideale e a me, come se fossero tre entità che esistono, ti viene in mente una caratteristica che due di queste hanno in comune e per cui sono diverse dalla terza? Mi serve che rispondi?
L'hai cioè, paura della mia risposta? Ok.
Questo è il passaggio successivo, nel senso che nella prima parte, per cui vi darei appunto un quarto d'ora, si fanno emergere i costrutti che sono legati alla tripletta dalla quale sono usciti.
Ma dove li scriviamo?
Qua e qua, tipo era italiano-tedesco, italiano-tedesco.
Ah, ok.
Okay. Ok, e poi, scusa, quello che mi hai chiesto era poi per gli altri. Praticamente qua in mezzo ci sono tutti questi spazi che non sono solo per fare cerchietti, sono per mettere i numeri, che è la seconda parte della griglia, per la quale magari lo faremo per uno o due, perché la prima parte è molto più difficile, quindi mi cercavo di concentrare più sull'emersione dei costrutti. Dopodiché l'idea è che uno, pensando ad una scala Likert, da 1 a 7 tendenzialmente io preferisco, e chiede ad esempio nel costrutto italiano-tedesco, sul quale già mi stavano venendo dei dubbi perché forse avrei dovuto chiedere qual è il contrario di italiano più che prendere questa discriminante, cioè cerchiamo di focalizzarci sulla caratteristica che, per la quale due sono simili, e dopodiché si chiede qual è il contrario di quella cosa lì. In questo caso la cosa discriminante può essere quella.
Non è detto che la terza persona quindi sia proprio quel contrario.
Sì, l'idea è sì.
Cioè,
sì, cioè sì, però
cioè deve essere una polarità per me.
Deve essere una polarità per te. Cioè chiederei se per te è significativo di differenziare tra italiano tedesco, non tra italiano e resto del mondo, boh, teniamo quella, però fare comunque un controllo se c'è qualcosa di più sovraordinato. Oppure se è rilevante stare su quel livello lì e quindi ti diamo italiano tedesco, ciao. Può essere che non sia applicabile a tutti. Il passaggio successivo, quello con i numeri, è chiedere, ok, tutti questi elementi, se li valutiamo con il costrutto che mi hai evidenziato nella prima linea. Dove si posiziona in una scala da 1 a 7, dove 1 è moltissimo italiano e 7 è moltissimo tedesco? E quindi ogni persona verrà valutata per tutti i costrutti, anche se sono emersi parlando di un'altra tripletta. Ok?
Cioè dal polo, via, prendiamo i due poli e...
Esatto, da 1 a 7. E ci possono essere persone per le quali questi costrutti non hanno senso, non è detto che si applicano a tutti, appunto perché si parla di campo di pertinenza. Quindi se tu mi vuoi mettere il tuo cane tra gli elementi significativi e ti chiedo: ma il tuo cane da 1 a 7 è italiano o tedesco? Magari è un costrutto che si applica anche al cane e io non metterei mai in dubbio questa tua scelta. Però se tu mi dici: ma è un cane, allora ci metto la X, vuol dire che quel costrutto non è applicabile all'elemento specifico.
Prima sul italiano tedesco, cioè forse avrei dovuto chiederlo in modo diverso per fare.
Io la, se mi permetti, non entro nella, nella questione, nel senso che è più facile se ne parliamo domani, perché era una questione un po' più complessa.
Sì, cominciamo anche, che sennò si fa un po' tardi.
E comunque l'aveva detto anche lui direttamente che il contrario era.
Sì.
No, quindi noi dobbiamo porre la domanda: qual è la caratteristica comune a due persone e qual è la caratteristica che invece.
Sì, qual è per te il contrario? Sì, cioè, qual è la caratteristica, la domanda?
Cioè quella che dobbiamo porre comunque.
Esatto, e per la quale si differenzia dalla terza. Poi può essere che uno te lo dica subito. Io personalmente un secondo controllo da ok, quindi per te l'opposto di questo qual è? Lo farei, però è questione anche di tempi. E
però
di...
io prima devo porre questa domanda perché cioè,
sì.
Che ci dividiamo a porre questa domanda.
Voi ponete questa domanda e cercate di identificare due poli del costrutto.
Ok.
Ma io scelgo per me le cioè gli elementi, quindi le persone che ritengo significative, e poi do il mio foglio all'altra persona?
Sì.
Ognuno
sì, ognuno sceglie i propri elementi. Sì, perché ognuno sa quali sono quelli significativi di cui ha voglia di parlare. Ok, allora. Direi che ci proviamo, nel senso che molte altre cose avrei potuto dirvi, quella questione dei contrasti è rimasta un po' aperta. Visto il tempo che abbiamo, vi direi di provare a sperimentare così per come l'avete capita. Come vi suggerivo, a questo punto a maggior ragione, nell'ultimo foglio segnatevi tutte le robe che non vi convincono, le domande, che se poi me lo lasciate domani vediamo di chiarirle, ok?
Che noi magari giriamo se qualcuno ha dei dubbi.
Certo, sicuramente.
Alza la mano.
Sono le 11:26. Io ci terrei 5 minuti finali per questioni di emergenza.
Un quarto d'ora a testa.
Pensavo sì, un quarto d'ora a testa. Sì. No, però dai, alle 12. Okay, un quarto d'ora a testa. Vi dico io quando fare cambio. Okay.